saluto tutti voi. Ho voluto iniziare. Allora, sapete che il tema di questa sera è la misericordia di Dio nell'Antico Testamento. E la volta scorsa abbiamo parlato, ho fatto un'introduzione un po' generale sulla misericordia di Dio, che cos'è, sulle teologie che più ci fanno capire Dio come amore, come tenerezza, come perdono, eccetera. Adesso cominceremo un percorso che comincia da oggi e continua negli incontri successivi, in cui insieme andremo avanti nella Sacra Scrittura cercando di vedere gli aspetti forti della rivelazione della misericordia di Dio all'interno della Bibbia. Questa sera, in cui parliamo della misericordia di Dio, ho voluto che cominciassimo con la preghiera del Salmo 136. Il Salmo 136 è quello che viene chiamato il grande Allel, cioè il grande Alleluia, che ha un ritornello particolare, che in ebraico è Kile Olam Hasdo, cioè perché eterna è la sua misericordia, un ritornello che nel Salterio compare 32 volte e 26 volte compare in questo Salmo. Questo è un salmo bellissimo, eh? Ognuno di voi avrà la sua parade personale di salmi, questo per me è uno dei due più belli, l'altro è 121, sono sempre, non so mai quale dei due è più bello, però sicuramente fu un salmo molto caro a Gesù, perché noi sappiamo che secondo la tradizione ebraica lo recitò alla fine del pasto pasquale nell'ultima cena prima di recarsi al Getsemani. Quando voi leggete nel Vangelo di Marco 14:26 recitato l'inno andò al torrente Cedron e poi al monte dei Getsemani, l'inno per gli ebrei in assoluto era questo grande Allel, e questo grande salmo alleluiatico che vedrete ribadisce con forza, con insistenza, questo meraviglioso ritornello: eterna è la sua misericordia. Ed è un salmo talmente potente che nel secondo libro delle Cronache, al capitolo 5, si legge: appena iniziarono a cantare lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia, cioè appena cominciarono a recitare il Salmo 136, tutta la casa di Dio si riempì di una nube, cosicché i sacerdoti non poterono rimanere a fare le loro funzioni per la caligine, perché la gloria di Dio aveva riempito la casa di Dio. Quindi la recita di questo salmo in due cronache ci dice che fa venire la Shekinah Edonai, cioè la presenza di Dio. Dio invade il luogo alla recita di questo salmo con la sua presenza e con la sua gloria. Ecco, con questo spirito vogliamo iniziare questa preghiera.
Bene, il salmo lo pregheremo a due cori, ci dividiamo ragazzi e ragazze, vedete che è diviso in strofe, e lo pregheremo nel solito modo in cui preghiamo i salmi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. Lodate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dèi perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore dei Signori perché eterna è la sua misericordia. Egli solo ha compiuto meraviglie, perché eterna è la sua misericordia.
Ha creato i cieli con sapienza, perché eterna è la sua misericordia. Ha stabilito la terra sulle acque, perché eterna è la sua misericordia.
Ha fatto i grandi luminari, perché eterna è la sua misericordia. Il sole per regolare il giorno, perché eterna è la sua misericordia.
La luna e le stelle per regolare la notte, perché eterna è la sua misericordia. Percosse l'Egitto nei suoi primogeniti, perché eterna è la sua misericordia.
Da loro liberò Israele, perché eterna è la sua misericordia. Con mano potente e braccio teso, perché eterna è la sua misericordia.
Divise
il Mar Rosso in due parti, perché eterna è la sua misericordia. In mezzo fece passare Israele, perché eterna è la sua misericordia.
Tra voce di Faraone e il suo esercito nel Mar Rosso, perché eterna è la sua misericordia. Guidò il suo popolo nel deserto, perché eterna è la sua misericordia.
percosse grandi sovrani, perché eterna è la sua misericordia, uccise re potenti, perché eterna è la sua misericordia.
Sion, re degli amorrei, perché eterna è la sua misericordia. Or, re di Bassan, perché eterna è la sua misericordia.
Diede in eredità il loro paese, perché eterna è la sua misericordia. In eredità a Israele suo servo, perché eterna è la sua misericordia.
Nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché eterna è la sua misericordia. Ci ha liberati dai nostri nemici, perché eterna è la sua misericordia.
Egli dà il cibo ad ogni vivente, perché eterna è la sua misericordia. Lodate il Dio del cielo, perché eterna è la sua misericordia.
Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen.
Rapidissimo sunto della puntata precedente, per gli amici che per la prima volta o le amiche si trovano qui. Abbiamo cercato di vedere la volta scorsa i termini ebraici usati per indicare la misericordia e ne avevamo individuati 7, di cui forse il principale è quel reaim, che esprime le viscere, che esprime la pancia, che esprime la sede delle emozioni, noi diremmo il nostro cuore, che è una forma plurale della parola reem, che è il seno materno, l'utero materno. Quindi Dio ci ama di questo amore viscerale, di questo amore proprio uterino, di questo amore materno. Dio è papà, ma Dio è anche mamma. Poi abbiamo visto il termine esed, che è la fedeltà, e avevamo visto che questa misericordia di Dio dura per sempre nonostante i nostri tradimenti, le nostre prostituzioni, per dirle in termine biblico, cioè i nostri adulteri nei confronti di questo rapporto che abbiamo sponsale con il Signore. Una fedeltà che continua anche in caso di mancata corrisponsione, cioè Dio ci ama anche se noi non lo amiamo, Dio ci ama anche se non corrispondiamo a Lui. E allora il terzo termine è proprio emet. Quarto termine era anan, mostrare grazia. Quinto termine amal, sentire compassione. Sesto us, essere commosso. Settimo en, cordialità. In altre parole, sono tutte parole che esprimono un Dio che ci ama in profondità, che patisce con noi, che soffre con noi, che ci è vicino, che sta vicino a noi. In greco, in maniera molto concreta, si traduce con eleos, da cui deriva la parola elemosina, quindi addirittura un intervento fattivo, un intervento operoso della misericordia di Dio. E poi in latino misericors vuol dire cuore, cors cordis, misereor, che ha pietà dei miseri. Cioè la misericordia è questo cuore tenero, appassionato, compartecipe, che si commuove e ha pietà per i miseri. Ecco, avevamo poi visto come sia difficile anche da parte di tutti noi liberarci da certe visioni di Dio che ce lo presentano come un giudice, come qualcuno che esige da noi delle cose e non come questo papi meraviglioso, questo amante stupendo che totalmente si dona a noi e che vuole davvero accogliere nella sua misericordia tutti, buoni e cattivi. E avevamo concluso proprio meditando che non c'è impietà che non sia racchiusa, raccolta dalla misericordia di Dio. Questo Dio che è misericordia per tutti, questo Dio che è salvezza per tutti, indipendentemente dalle nostre opere, perché Lui ci ama, ci ama, ci ama e basta. E allora cominciamo il percorso di questa sera. Guardate che parlare della misericordia nell'Antico Testamento non è soltanto perché la Bibbia comincia con l'Antico Testamento, ma perché da più parti spesso si dice che il Dio dell'Antico Testamento non è un Dio misericordioso, no? Ma è un Dio terribile, ma è un Dio esigente, ma è un Dio che punisce, ma è un Dio che castiga, cioè l'esatto contrario di quello che dicevamo la volta scorsa. E questa non solo fu un'eresia dei primi secoli, perché per esempio già nel 130 Marcione, l'eresia cosiddetta marcionita, che cosa diceva? Diceva che c'è un Dio dell'Antico Testamento che è il Dio cattivo, terribile, severo, giudice, e poi c'è il Dio del Nuovo Testamento che invece è buono, pietoso, simpatico, cordiale. Ma talora anche alcuni teologi, anche tuttora, tirano fuori questa teoria. Il buon Don Stefano conoscerà Don Pierangelo Gramaglia, il cui ultimo libro è La discontinuità, in cui lui dice che il Nuovo Testamento è totalmente annuncio di misericordia verso un Antico Testamento che invece sarebbe di un Dio terribile, eccetera. Ho rivisto Marcione, cioè
sì, leggendo... Pierangelo è un generale letterario.
È un generale letterario, sì, ma per dire che ancora, o perlomeno se girate su internet, spesso troverete anche queste cose. Invece no, fin dall'inizio il Dio dell'Antico Testamento si presenta come un Dio tutto misericordia. Pensate anche solo all'atto della creazione. Dio non aveva bisogno di noi. Dio ci crea per puro amore, perché vuole avere un partner nell'amore, perché vuole avere qualcuno con cui relazionarsi nell'amore. La Bibbia esprime questo in termini sponsali, dicendo che Dio vuole avere un amante, vuole avere una fidanzata, vuole avere una sposa, che siamo noi. Cioè l'uomo è l'amante di Dio. Arriveremo a quel culmine nel profeta Isaia, Isaia 61, in cui Dio dice: come uno sposo gioisce per la sposa, così il tuo Dio gioirà per te. Cioè noi siamo la gioia di Dio, pensatelo, tutte le mattine Dio si alza e si frega le mani soddisfatto perché esiste Marco, Fabio, Marta, Luigi, Teresa, ecco, perché esistiamo noi. Pensate, Dio vede in noi la sua gioia, ci ha creati per amore, e nonostante che l'uomo sia quello che è, un uomo spesso cattivo, violento, no? Che invece di produrre comunione produce disgregazione, eccetera, Dio lo ama alla follia. L'uomo è sempre la gioia di Dio in qualunque circostanza. E anche dopo il peccato dell'uomo, Dio immediatamente esercita la sua misericordia, non soltanto con il famoso protovangelo, vi ricordate quando promette che dalla stirpe di Eva nascerà chi schiaccia il capo a questo serpente, ma come dicono i rabbini, questo Dio che si fa addirittura sarto, perché quando quei due poveretti di Adamo ed Eva si accorgono di essere nudi, Dio li coprì con le pelli. Cioè un Dio che arriva veramente a starti dietro. Sentivo un mio amico che rifletteva sul Midrash, cioè sulla riflessione rabbinica nel libro della Genesi, questo Dio che comincia a fare le opere di misericordia, lui è lui il primo che fa le opere di misericordia, e lo fa verso Adamo, verso Eva, li veste, sono degli ignudi, si mette a fare il sarto e li veste. Dopo il diluvio universale, voi sapete, derivato dal fatto che l'uomo si è allontanato totalmente da Dio, Dio stipula con l'uomo un'alleanza eterna che suggella con il segno dell'arcobaleno. Ma allora voi mi direte: ma perché tutti questi castighi, queste punizioni? Lo abbiamo detto, spero, chiaramente la volta scorsa. Guardate che nella Bibbia esiste questa teologia, che, su cui ritorneremo tante volte, che si chiama teologia delle due vie, che dice: Dio è la felicità, Dio è la gioia, Dio è la pienezza. Se mi allontano da Lui, vado verso la negatività, vado verso la sofferenza, vado verso la morte. Queste sono le due vie che ciascuno di noi ha, e nel Deuteronomio capitolo 28-30 si dice: scegli la via della vita, perché la via della tua realizzazione, perché la via della tua pace. Allora Israele, quando dice che il diluvio è per i propri peccati, quando dice che la deportazione in Babilonia è per i propri peccati, non lo sente come un castigo di Dio, ricordatelo bene. Perché un padre amoroso non ti castiga mai con queste tragedie, ma sente di avere vissuto un allontanamento da Dio che lo ha portato alla distruzione, che lo ha portato alla sofferenza. Il diluvio è la distruzione dell'umanità perché si è allontanata da Dio, ma non è Dio che uccide gli uomini, sono gli uomini che, allontanandosi da Dio,
fonte della vita, vanno verso una realtà di annientamento e di morte. La deportazione in Babilonia non è un castigo di Dio perché Israele è peccatore, ma proprio perché Israele pecca, ha abbandonato il Signore, si fa solo più gli intrallazzi politici con le potenze circonvicine, ha un regime di corruzione, eccetera, eccetera, ha un decadimento morale e sociale che lo porta a diventare schiavo di un'altra popolazione. Quindi quello che nell'Antico Testamento è letto, o a volte anche sembra emergere come una punizione, in realtà va sempre letto nell'ottica di questa teologia delle due vie. È l'uomo che si punisce, è l'uomo che si castiga nella misura in cui si allontana da Dio, che è la felicità. Se mi allontano dalla felicità vado verso situazioni di infelicità. Anzi, Dio, lo dicevamo già la volta scorsa, sceglie i suoi non per i meriti nostri, ma nella sua assoluta misericordia, così come ha scelto Israele, non perché fosse più grande, più religioso degli altri popoli, anzi era il più piccolo, ma lo sceglie per un gesto d'amore. Deuteronomio 7: tu infatti sei un popolo consacrato al Signore tuo Dio. Il Signore tuo Dio ti ha scelto per essere il suo popolo privilegiato fra tutti i popoli che sono sulla terra. Il Signore si è legato a voi e vi ha scelti non perché siete più numerosi di tutti gli altri popoli, siete infatti il più piccolo tra i popoli, ma perché il Signore vi ama. E allora ecco che Israele diventa la segullà di Dio, cioè la sua proprietà personale, il popolo di Dio, una nazione santa. Cosa vuol dire? Che ha una relazione speciale con Dio stesso, che è il Santo, che ha un rapporto d'amore speciale con Dio stesso. E con Israele Dio conclude una berit. La parola berit dovreste cominciare a familiarizzarla un po', perché è molto importante. Noi la traduciamo in genere come alleanza. Tutti voi avete sentito parlare dell'antica alleanza, della nuova alleanza. Il prete a messa dice: questo è il calice della nuova alleanza, del mio sangue. Ma attenzione, alleanza non designa tanto un trattato di pacificazione, una promessa d'aiuto politico, è qualcosa di molto più profondo. È la promessa di una profonda comunione tra amici e fratelli. Addirittura la berit indica il patto nuziale, l'impegno matrimoniale. Questo Dio ci ama al punto che ci sposa, e ci sposa ufficialmente con una berit. E notate bene, questa berit è assolutamente unilaterale, unilaterale. Tant'è vero che nel Nuovo Testamento la parola berit è resa da un termine greco che è diateche, che si chiama proprio testamento. Testamento che cos'è? È una disposizione unilaterale, non è che il testatore prima ascolta gli eredi se sono d'accordo, ma è lui che fa testamento. È una disposizione incontestabile. Ci sono altri termini anche in greco, per esempio sinteche, per esprimere il patto bilaterale. Invece l'alleanza è un'alleanza che Dio fa con gli uomini. Certo, Dio ambisce, desidera essere corrisposto, desidera che il suo amato risponda ti amo a lui che per primo gli ha detto ti amo. Ma anche se l'amato si allontana da lui, non gli risponde, Dio continua ad amarlo. Tant'è vero che nell'Antico Testamento solo Dio si dice taglia la berit. C'è quel famoso episodio nel libro della Genesi, al capitolo 15, in cui solo Dio passa tra gli animali sacrificati e divisi, cioè solo Lui prende l'impegno formale di esserci sempre fedele, di amarci sempre. E questo amore sempre che Dio dà ad Israele, prima è promulgato solo al suo capostipite, Abramo, al Sinai è esplicitato a tutto il popolo, che è chiamato a diventare un regno di sacerdoti e nazione santa. Questa alleanza nuziale è rinnovata da Giosuè, il successore di Mosè, a Sichem, viene rinnovata a Davide e alla sua discendenza. Ecco, tutta la storia di Israele è esperienza di questa misericordia di Dio, di questo amore totale che lui ha per il suo popolo, questo
questa promessa nuziale a cui Dio resta sempre fedele nonostante tutti i nostri tradimenti. Ecco, cerchiamo di capire come l'Antico Testamento esplicita questa misericordia di Dio. Soprattutto Israele sperimenta che Dio non è mai lontano dalle sue creature, mai. Il Dio di Israele non è il Dio inaccessibile dei filosofi, ma è il Dio che si fa vicino, è il Dio che è sempre pronto ad aiutarci e a soccorrerci. E allora qui c'è un grande tema, che è questa misericordia di Dio per i poveri. Dio ascolta il grido dei poveri e scende a liberarli. La categoria dei poveri occupa un posto privilegiato nella Bibbia. Costituiscono una delle trame portanti di tutta la scrittura, dall'Esodo fino all'Apocalisse. I poveri sono i destinatari della storia della salvezza, i protagonisti della storia della salvezza. Su chi è povero, su chi è in difficoltà, su chi è debole, su chi è nella sofferenza, si china amorosamente Dio l'Altissimo. Il Dio della Bibbia è il Dio dei poveri. L'intera Bibbia è stata definita il libro dei poveri. Guardate che la storia profana ignora in genere i poveri, o ne parla occasionalmente solo in occasione di sommosse o di rivoluzioni. Quando ci insegnano storia a scuola, studiamo la storia dei vari faraoni, dei vari re, degli imperatori, dei generali, dei condottieri. In genere non c'è mai raccontata la vita, le vicissitudini della gente umile, degli schiavi, a meno che questi si ribellino al potente di turno. Ecco, la storia ci racconta le vicende dei signori, dei padroni, i loro intrallazzi, le loro lotte, trascura la vita quotidiana delle classi cosiddette inferiori. Nella Bibbia è il contrario. Il libro dell'Esodo, su cui Israele fonda la sua esperienza di fede, è l'unico testo della storia letta dalla parte dei poveri. Dalla parte dei poveri. Non è letta dalla parte del faraone, è letta dalla parte dei suoi schiavi. Per gli ebrei, come tutti gli antichi, la storia è essenzialmente teologia. È scoperta cioè che Dio interviene al di sotto e al di là delle vicende di tutti i giorni. E il Dio di Israele è colui che ama gli ultimi, che ama gli emarginati, che ama gli sfruttati, che ama, direbbe Papa Francesco, gli scarti. È il libro dell'Esodo che ci racconta la nascita del popolo di Israele, perché è il libro che fonda la fede di Israele. Dicevo a qualcuno, quando io tengo i corsi di introduzione alla Sacra Scrittura, comincio dal libro dell'Esodo e finisco col libro della Genesi, perché il libro della Genesi in realtà non ci dice come eravamo, ci dice come saremo secondo il progetto di Dio. Ecco, la fede di Israele si fonda sull'esperienza di un gruppo di schiavi, su un'epopea di liberazione di poveracci, che hanno sperimentato l'amarezza dell'oppressione, che hanno sperimentato la durezza dell'oppressione, sto leggendo dei versetti, i tormenti degli aguzzini, il pianto, il terrore, la fame, la sete. Ecco, il nostro Dio è colui che si prende cura di chi è nella sofferenza. Ed è molto interessante notare come Dio opera nella storia. L'azione di Dio si sviluppa in tre momenti. Primo, Dio ascolta l'uomo, sempre. Secondo, Dio scende al suo fianco. E poi, questa è una cosa interessantissima, Dio manda qualcun altro a liberarli. Vedremo questi tre momenti. Primo momento, il Signore ascolta sempre chi è nel bisogno, chi lo invoca. Pensate a quel bellissimo versetto che introduce l'Esodo, in cui Dio dice, Esodo 3, versetti 7-8, ho osservato la miseria del mio popolo e ho udito il suo grido a causa dei suoi aguzzini. Conosco infatti le sue sofferenze. Sono sceso per liberarlo dalla mano dell'Egitto e per farlo uscire da questo paese verso un paese bello, spazioso, verso un paese dove scorre latte e miele, il massimo della dolcezza per gli antichi. Ecco, Dio ascolta il grido del povero. Anche qui, in tutta la Bibbia, voi trovate una trama particolare, un filo rosso che gli esegeti chiamano la teologia della seacà del povero, cioè del grido del povero. Il lamento dell'oppresso arriva sempre a Dio e sempre viene ascoltato. Leggo Siracide 21: la preghiera del povero va dalla sua bocca agli orecchi di Dio e il giudizio di lui verrà a suo favore. Oppure Salmo 34: questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo libera da tutte le sue angosce. Gridano e il Signore li ascolta, li salva da tutte le loro angosce. Salmo 12: per l'oppressione dei miseri e il gemito dei poveri io sorgerò, dice il Signore, metterò in salvo chi è disprezzato. Salmo 102: egli si volge alla preghiera del misero e mai disprezza la sua supplica. Salmo 69: il Signore ascolta i poveri e non disprezza i suoi che sono prigionieri. Salmo 10: i poveri e gli oppressi gridano a Dio perché li salvi e dicono: sorgi Signore, alza la tua mano, non dimenticare mai i miseri. Ecco, vedete, allora Dio, dice Esodo 2, guardò la condizione degli israeliti e se ne prese pensiero. Bellissimo, eh? E se ne prese pensiero, se ne prese cura, eh? Il motto fascista era me ne frego, invece il nostro Dio ha il motto di Don Milani, I care, no? Io mi prendo cura, io mi prendo cura. Sapete che Don Milani sulla scuola di Barbiana aveva messo questo motto, questa parola inglese, I care, cioè io mi prendo cura. Il nostro Dio è colui che si prende cura di noi, lo dice molto bene Pietro nella sua prima lettera, eh? Dio si prende cura di noi. E allora ecco, dopo aver ascoltato il grido del misero, ma tra l'altro cominciamo poi a già personalizzare, viviamo sempre questi discorsi a livello personale e a livello storico. A livello personale tutti noi abbiamo le nostre miserie, le nostre paure, le nostre angosce, le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, i nostri problemi più o meno gravi. A livello storico vediamo attorno a noi i migranti a milioni, i morti di fame, gli sfruttati, gli oppressi di tutto il mondo. Ecco, questo Dio ha a cuore tutte queste situazioni individuali e storiche, no? E scende a liberarci. Allora scende, diventa il Redentore, in ebraico è Goel, cioè colui che paga la Geulah, il riscatto, è quello che riscatta i prigionieri. Questo termine torna 118 volte nella Bibbia e altre volte tornano dei termini analoghi che vi dico non perché diventiamo più colti, ma per farvi gustare certe cose che poi magari nelle traduzioni sfumano. Per esempio è il Dio della redenzione, la parola padà, che torna 70 volte, cioè quell'azione di liberazione in senso più ampio, totale, ecco. Oppure il Dio che yasa, fa uscire, ci fa uscire da situazioni di tristezza, di dolore, di oppressione. È il Dio che yasha, salva. È il Dio che nasal, sottrae. Ecco, il libro dell'Esodo è talmente una storia di liberazione di schiavi che spesso questi vocaboli li troviamo tutti insieme in poche righe. Andatevi a rileggere poi con calma Esodo 6, 6, 7. Io sono il Signore che vi farà uscire, yash, dai gravami degli egiziani, vi sottrarrò, nasal, dalla loro schiavitù, vi riscatterò, Goel, con braccio teso, vi prenderò come mio popolo e diventerò il vostro Dio. Voi saprete che io sono il Signore, il vostro Dio, che vi farà uscire, yassà, dai gravami d'Egitto. Ecco, vedete, Israele prima sperimenta che Dio lo ha salvato. Guardate che il primo passo della fede è questo, sperimentare che Dio mi ha salvato, che Dio è la risposta ai miei perché più profondi, che Dio è la risposta alle mie paure, alle mie angosce, ai miei problemi più profondi. Da questa sperimentazione di Dio che viene a salvarmi, poi si arriva a capire chi è Dio, ma si arriva dopo. Si dice con una parolaccia difficile, chiedo scusa se a volte le dico, non abbiate paura di interrompermi, lo dicevamo anche prima con Don Stefano per chiedere, perché a volte a furia di parlare uno crede che l'uditorio sappia già tutto e invece magari certi termini sono nuovi, ma la soteriologia, no? Cioè la storia della salvezza, quando uno ha capito di essere salvato,
allora arriva all'ontologia, cioè al mistero dell'essere di Dio, a capire chi è Dio. Israele prima non sapeva chi era Dio, era un popolo di prigionieri, di schiavi, di sfruttati. Quando si sente liberato da questo Dio, allora comincia poi a elaborare una teologia. Allora poi costruirà anche il libro della Genesi, alla fine del suo cammino, in cui Dio non sarà soltanto la divinità che mi ha fatto uscire dai pasticci adesso, ma sarà il Signore, creatore del cielo e della terra, di tutto il mondo. Ecco, Dio è colui che scende per liberare gli oppressi. Questa è la logica di Dio. È un Dio che non resta imperturbabile nei suoi cieli infiniti, ma che si pone concretamente accanto all'uomo che soffre. E allora è molto interessante, per esempio, vedere, no, che quando il popolo viene condotto poi in esilio in Babilonia da Nabucodonosor, ecco che la presenza di Dio abbandona il Tempio e segue il popolo in esilio, secondo Ezechiele 10 ed Ezechiele 11. È un Dio che va in esilio col suo popolo, popolo che non è stato castigato da Dio, ma popolo che è diventato talmente corrotto, talmente intrallazzatore dal punto di vista politico. Chi legge i libri dei re capisce tutto al volo, chi legge anche Ezechiele, eccetera, che si è autodistrutto ed è stato invaso. Ma anche in quel momento lì Dio non abbandona il suo popolo e se ne va in esilio anche lui. Ecco, è il Dio che accompagna gli uomini nella sofferenza. L'esperienza culminante di questo essere di Dio sarà l'incarnazione del Figlio, in cui Dio stesso scenderà dai cieli nella persona del Figlio, assumerà la forma umana per condividere le nostre sofferenze, le nostre angosce, le nostre paure, i nostri limiti, la nostra morte, la nostra incapacità di essergli fedeli, il peccato, e per distruggere tutto questo come un'enorme esplosione, ecco, nella sua risurrezione. Ma attenzione, abbiamo detto Dio ascolta, Dio scende, ma la cosa che mi colpisce sempre di più è che per compiere i suoi prodigi di salvezza, la misericordia di Dio manda gli uomini. Guardate che è interessantissimo questo. Dio dice: sono sceso a liberare Israele, e come scende? Chiama Mosè a guidare la liberazione. Nonostante che Mosè sia un balbuziente, Signore non so parlare, gli risponde, nonostante che non sia un condottiero. Notate il testo, Esodo 3:7. Il Signore disse: ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto. Dio che sente. Ho udito il suo grido, sono sceso per liberarlo. Dio che scende, ora va, ti mando dal faraone. Dice: oh, uno aspetterebbe, vado io lì, no? Distruggo tutto, eccetera. Invece Dio dice: ho sentito, sono sceso, vai tu, fa uscire dall'Egitto il mio popolo, gli israeliti. Bellissima questa dinamica, che è la dinamica tuttora di Dio. Dio ascolta, Dio scende e Dio manda noi. Secondo la Bibbia, per esempio, Dio si servirà di Ciro per liberare poi Israele dall'oppressione di Babilonia. Quindi un persiano, un pagano, sarà colui che libererà Israele. Tant'è vero che in Isaia viene chiamato mio eletto, mio messia, mio pastore, il pagano Ciro. Ecco, così il Padre, per redimere il mondo, invierà suo figlio Gesù Cristo, che vincerà per sempre la malattia, il peccato, la morte. Iniziato il tempo della Chiesa, la misericordia di Dio continua a chiamare i credenti a continuare l'opera di misericordia nel mondo. Il Vangelo di Marco ci dice che quando Gesù chiama i suoi, Marco 3, li chiamò perché stessero con lui e per mandarli a predicare e scacciare i demoni. Quindi il primo motivo per cui Gesù ci chiama è perché stiamo con lui, perché diventiamo suoi intimi, perché ci innamoriamo di lui, perché diventiamo suoi grandi amici, ma poi subito dopo per mandarli a predicare, quindi annunciare l'Evangelo, e scacciare i demoni, cioè vincere il male,
sconfiggere l'ingiustizia in tutte le sue forme. E ancora oggi Dio non ha altra bocca per annunciare la lieta novella agli uomini che la nostra bocca. Non ha altri piedi per arrivare ai fratelli lontani che i nostri piedi. Non ha altre braccia per abbracciare i sofferenti che le nostre braccia. Ecco, questo è il mistero della Chiesa. La Chiesa è la comunità non di coloro che sono salvati e sono lì tutti contenti e basta e si titillano in un dialogo intimistico con Dio, ma sono coloro che sono stati chiamati per chiamare. Ecclesia, voi sapete, vuol dire gruppo di chiamati, ecclesio. Sono coloro che sono stati consolati per consolare, come dice Paolo, evangelizzati per evangelizzare. Ultimo punto della mia chiacchierata di oggi, che vuole essere molto breve per dare poi spazio alla vostra riflessione. Tutto l'Antico Testamento non solo narra la misericordia di Dio, ma celebra la misericordia di Dio. E allora stasera vorrei soffermarmi un momentino con voi sull'importanza, per esempio, del celebrare la lode di Dio. Già questo è una cosa che dobbiamo imparare. Forse, non so voi, ma io e tanti altri, spesso quando preghiamo magari chiediamo perdono delle nostre colpe, ma soprattutto chiediamo delle cose a Dio. Quante volte invece celebriamo il suo amore? Gli diciamo grazie Signore che mi ami, grazie Signore perché mi ricopri di tenerezza e di misericordia. Quante volte ci mettiamo davanti a Dio per dirgli ti amo e basta? Guardate che in questo i salmi sono un grandissimo esempio di preghiera. Prendete per esempio questo salmo che avete sotto mano, no? Che abbiamo recitato, il grande Allel. Il salmista passa in rassegna la misericordia di Dio nelle bellezze del cosmo. Primi 9 versetti, avete visto? Questo eterna è la sua misericordia, perché ha compiuto meraviglie, ha creato i cieli con sapienza, ha stabilito la terra sulle acque, ha fatto il sole per regolare il giorno, la luna e le stelle per regolare la notte, eccetera. Quindi Dio l'ho dato per la bellezza della creazione. E poi dal versetto 10 al versetto 26 l'ho dato per la storia di Israele. Si enumerano tutti i prodigi che Dio ha compiuto, prima nel paese d'Egitto, poi nella traversata del deserto, poi nella conquista della terra di Canaan. Gran finale, si loda Dio per la sua provvidenza continua ogni giorno ai bisogni dell'uomo, dà il cibo a ogni vivente, si ricorda di noi nella nostra umiliazione, ci libera dai nostri nemici. Vedete, il piano cosmico e il piano storico sono fusi. Attorno a questo vocabolo fondamentale dell'antifona, che è anche vocabolo fondamentale di tutta la Bibbia, la Esed, la misericordia fedele di Dio. Ecco, tutto ciò che esiste avviene ed è manifestazione di questa Esed. E nello stesso tempo la grandezza del credente è trovare la misericordia di Dio nel creato e nella storia. Quanti popoli hanno vissuto epopee di liberazione? No? Anche noi in Italia, i partigiani, eccetera. Ma pensate, tutti i popoli hanno avuto le loro storie di resistenza e di liberazione. La Bibbia è un unicum perché in quella che è stata una vicenda politica di liberazione, che è stata l'esperienza dell'uscita dall'Egitto, hanno saputo vedere l'intervento di Dio, hanno saputo incontrare Dio. Io lo dico spesso, quando parlo di Bibbia. La grandezza dello scrittore biblico sta nel sapere vedere gli interventi di Dio laddove gli altri non riescono a vederli. Quando ero piccolo io ero molto arrabbiato perché leggevo la Bibbia e vedevo tutti i momenti che arrivavano degli angeli, no? E uno vedeva un angelo, l'altro vedeva un angelo e io gli angeli avevo mai visti. E diceva, perché a me no? Poi alla fine ho capito che la mia vita, se io leggevo la Bibbia con gli occhi dello scrittore biblico, era piena di angeli. Chi è l'angelo? Angelos vuol dire annuncio, no? È colui che ti annuncia Dio. Ecco, quante volte
Dio è annunciato nella nostra vita e noi non lo sappiamo cogliere. Io penso spesso, no? Voi stasera siete venuti qui invece di andare al cinema o andare al pub o in birreria, va a sapere, a farvi un altro tipo di venerdì, a sentire la parola di Dio. Se lo scrittore biblico, no, dicesse, dovesse esprimere questa realtà, direbbe: l'angelo di Dio è apparso a Marta, Ludovica, Paola, Giuseppe, Marco, eccetera, e gli ha detto: esci dalla tua terra e va dove io ti mostrerò. Ed essi vennero e salirono al secondo piano, no? E lì ci fu una teofania, ci fu una rivelazione di Dio. Ma guardate che è così. L'angelo di Dio chi è stato? È stato la mail che vi ha mandato Don Stefano, è stato l'amico che vi ha detto: ah guarda, ci troviamo nel gruppo, è stato il volantino che avete ricevuto, va a sapere. Eppure avete avuto un annuncio di Dio e Dio vi ha chiamati ad ascoltare la sua parola. Vedete, se noi sapessimo essere come lo scrittore biblico, a un certo momento la nostra vita sarebbe popolata di angeli, di persone che ci annunciano Dio, e vedremmo Dio come sa fare lo scrittore biblico nel creato, nella storia, nella quotidianità. Un altro salmo che mi piace molto, ma non ho tempo, ve lo accenno così poi andate a leggervelo, il salmo 107, no? Che anche qui ha un ritornello: ringrazino il Signore per la sua misericordia, per i suoi prodigi a favore degli uomini. Questo è un salmo veramente particolare perché racconta il ringraziamento dei viaggiatori che si sono visti liberati dai pericoli durante i loro viaggi, dei prigionieri che sono stati liberati quando ormai pensavano che la loro sorte fosse segnata, dei malati che a un certo momento hanno invece sperimentato la guarigione, dei marinai i quali hanno scampato tempeste e hanno visto in questo scampare di tempeste la potenza di Dio. Quindi quattro inni di ringraziamento: i carovanieri liberati dai pericoli della misericordia di Dio, i prigionieri salvati dalla bontà di Dio, i malati guariti dalla pietà di Dio, e questo celeberrimo canto dei marinai, no? Bellissimo, che tra l'altro ha un significato simbolico molto importante, perché voi sapete che gli ebrei erano un popolo di montagnin, non amavano il mare, per loro il mare è simbolo del male, perché hanno mai avuto una flotta, ne hanno avuto una rapidamente ai tempi della divisione del regno con Roboamo, sono sempre stato un popolo che ha avuto paura del mare, per loro il mare è simbolo del male, tant'è vero che c'è il Leviatan, ci sono i mostri, eccetera. Allora dire che sono scampato dal mare significa che sono scampato dal regno della morte, che sono scampato dalle valenze negative, che Dio davvero mi ha liberato fino in fondo. Ecco, vedete, è un altro salmo in cui la sapienza di Israele sa leggere delle situazioni storiche, quella del marinaio, del navigante, del malato, del prigioniero, per cogliere gli atti di fedeltà di Dio, per cogliere nella nostra vita e nella nostra storia quegli interventi particolari di Dio. Questo Dio, la cui esed, la cui misericordia continuamente accompagna l'uomo. Un altro salmo, 118, è un inno bellissimo, che anche di nuovo ripete il ritornello del Salmo 136. Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua misericordia. Dica Israele che egli è buono, eterna è la sua misericordia. Lo dica la casa di Aronne, eterna è la sua misericordia. Lo dica chi teme il Signore, eterna è la sua misericordia. Allora voi quando leggete i Salmi dovreste sempre pensare che sono delle grandi azioni sceniche. Noi siamo abituati a leggere così in fretta e furia, ma erano delle grandi azioni sceniche. Voi dovreste innanzitutto imparare a leggere i personaggi. Qui vedete c'è sicuramente un cantore che sta invitando tutto il popolo e dice: celebrate, allora dica Israele che egli è buono, tutto il popolo, e tutto il popolo dice: la sua misericordia. Poi si rivolge ai preti, alla casa di Aronne, no? Lo dica alla casa di Aronne, cioè i sacerdoti, e a questo punto tutto il clero dice: eterna è la sua misericordia. Poi lo dica chi teme il Signore. Chi teme il Signore sono quelli che fanno il catechismo, probabilmente erano i catecumeni, potremmo dire noi, cioè i timorati di Dio, quelli che erano introdotti alla fede di Israele. Eterna è la sua misericordia. E allora vedete questo salire, questo crescere, no? Di ringraziamento da parte di tutti alla gloria di Dio. Questo Dio il quale porta al largo il suo fedele, lo strappa dalle angustie dell'assedio, lo fa trionfare sui nemici, non lo consegna alla morte. E soprattutto c'è una frase che è bellissima, che è detta due volte, ma che ritorna spesso nei Salmi, che noi traduciamo: il Signore è con me, non ho timore, che cosa può farmi l'uomo? Il Signore è con me e mi aiuto, sfiderò i miei nemici. Ma la traduzione esatta sarebbe: Dio è per me. Potremmo addirittura dire: Dio è mio. Dio è mio, pensate, Dio è mio. Anche il Salmo 56 dice questo: questo io so, che Dio è per me, che Dio è mio. Come quando due si amano e si dicono: tu sei mia, io sono tuo. Che bello poter dire a Dio: Dio sei mio, Dio sei mio. Bellissimo, eh? Paolo dirà: se Dio è mio, se Dio è nostro, se Dio è per noi, ma è la stessa costruzione, chi potrà essere contro di noi? Vedete, sono affermazioni che producono sicurezza, che producono pace, che producono una gioia infinita. Come dice l'oracolo di Isaia: alza la voce, non temere, annunzia alle città di Giuda: ecco il vostro Dio, ecco il Signore Dio che viene con potenza. O come tutte le volte che Dio compare, la prima cosa che dice è: non temere, io sono con te, io sono tuo, io sono tuo. Ecco, io credo che dovremmo davvero imparare a lodare la misericordia di Dio, a lodare il suo amore. Certe volte quando preghiamo cerchiamo di non fargli il solito elenco della spesa: che mi vada bene l'esame, che guarisca mia nonna, che la Juve vinca domenica con l'Empoli, non lo so, eccetera, ma cerchiamo di veramente di lodare la sua misericordia.